Allora, gli altri due film che abbiamo visto in questo Day 9. Ah, sì, ok. In questo Day 9, gli altri due film che abbiamo visto sono In Orizzonti, l'attesissimo Genus Pan di Love Diaz, e In Concorso, In Between Dying di Hilal Baydarov. Ok, Love Diaz non ha, cioè, nel senso. Stavo per dire, non ha bisogno di presentazioni, ma siamo noi cinefili malati, quindi in generale è un regista filippino che lavora dalla fine degli anni 90, anche se è diventato famoso più avanti, nel corso degli anni zero, però sempre in ambiente festivaliero. La sua consacrazione ha cominciato ad esserci con le vittorie a Berlino, a Locarno e a Venezia, Venezia nel 2016, quindi praticamente ha avuto una carriera in continuo crescendo. Nel frattempo, però, lui chiaramente ha avuto un suo percorso autoriale specifico che l'ha portato di recente a sperimentare quei generi. Ci ridevamo con Matteo Arcamone sul fatto che sta facendo un po' quello che ha fatto Dumont, cioè prima fa quello che voleva fare lui, che è molto cinema, molto estremo, molto liminale, molto particolare, e invece ha cominciato ad elaborare i generi, però sempre non rinunciando ai suoi metodi, Cosimo si lava i denti. E quindi ha fatto il sci-fi, ha fatto il sci-fi un po', diciamo, distopia politica, ha fatto il musical, ma musical tipo cantano tutti a cappella, musica tradizionale filippina, quindi particolare, anche se in Love Diaz spesso cantano. E infine ha fatto questo Genus Pan che, come lo possiamo definire, una sorta di thriller. Di thriller un po' alla Rashomon, tutto ambientato ovviamente nella giungla tropicale filippina.
Questa sì che è una giungla d'atmosfera.
Eh sì, ma anche perché Love Diaz è già un paio di decenni che riprende in tutti i modi quelle stesse giungle. Qua ambientato in particolare in due isole, all'inizio in una e poi nell'altra, che è quella protagonista, isola che a causa del passato dei colonizzatori che la utilizzavano come luogo nevralgico per i contrabbandi, è diventata un pochino un'isola maledetta, cioè un'isola che per vari motivi di questo tipo era stata associata a maledizioni e si scoraggiava chiunque dal visitarla. Si racconta anche che fosse luogo di prigionia per donne che venivano violentate dai contrabbandieri, si racconta che ha un sacco di mitologia dietro. E cosa fa Love Diaz? Che è una cosa che ha fatto tante volte. Preannuncia quella mitologia, poco a poco la declina, alla maniera sua però, quindi con queste apparizioni improvvise di tutti questi termini della mitologia. Qua c'è la giara della verità, il cavallo nero, è una serie di cose, e poco a poco le fa apparire e le rende pa parti della sua narrazione, che è sempre una narrazione estremamente dilatata. Cosimo ha ruttato in diretta, ma va benissimo. È una narrazione sempre stradilatata, anche se, ripeto, negli ultimi film è molto più narrativo del solito. Io mi metterei, non mi secca mettermi a fare un discorso ancora più approfondito di contestualizzazione, perché ho tutte le mie idee su Love Diaz, chiaramente mi piace, il film mi è piaciuto. Vorrei far parlare un pochino a loro due, perché Ale e Cosimo è il primo Love Diaz che vedono.
Sverginati con
Sverginati con
Genus
Gesù un
Pan.
Pan. Gesù un Pan, che dura 2 ore e mezza, quindi per Love Diaz è un teaser trailer praticamente. E quindi mi piacerebbe sapere che idea avete avuto voi come primo acchitto, perché è un cinema unico, cioè lo fa solo lui così.
Ma allora io, vabbè, mi è venuto abbastanza naturale confrontarlo con i film che ho visto in questi giorni, tra cui appunto Selva Tragica, più che altro per la rappresentazione della giungla, perché entrambi sono ambientati all'interno della giungla, solo che nel primo, come abbiamo già detto, l'atmosfera vorrebbe puntare tanto sulla creazione di un'atmosfera che però di fatto non riesce a renderla poi così avvolgente, mentre in Love Diaz l'atmosfera è un po' così da leggenda
Sì.
e un po' da folklore della giungla, invece arriva, funziona molto bene. E poi l'altro film con cui lo voglio confrontare è con Yellow Cat, che anch'esso è tutto praticamente formato da inquadrature fisse, quindi da inquadrature fisse larghe, totali fondamentalmente, in cui i personaggi escono e entrano, e anche Love Diaz qui praticamente sono per il 95% del film inquadrature fisse, in cui vabbè, ci sono i personaggi che in realtà principalmente stanno dentro nell'inquadratura,
Sì.
non escono
Non si
quasi
muovono
mai,
troppo
cioè
qualche
escono
volta.
e poi stacca, quindi
Sì,
vabbè,
esatto.
meno male. E ecco, se il primo sono inquadrature fisse, ma di base non sono poi particolari, non vengono utilizzate in maniera particolarmente interessante, qua invece io anche a livello di ritmo e proprio con per il fatto che c'è un'atmosfera avvolgente di giungla e questa sensazione appunto di leggenda che piano piano, man mano che il film avanza, si prende in qualche modo vita, si materializza, l'ho trovato molto più
Sì.
coinvolgente e interessante, diciamo.
Dai, Cosmo.
Cosimo, se tu hai
Io
qualcosa da
invece
dire su Love Diaz?
non avendo mai visto nessun film di Love Diaz e non avendo
Neanche
non conoscendo per niente il cinema filippino, ho visto soltanto Kisapmata di Mike De Leon, ma non ho niente a che vedere con Love Diaz e non sapevo bene cosa aspettarmi e conoscevo un pochino il suo modo di fare cinema perché è accostato un po' a Béla Tarr, ma mi sono reso conto che non ci sono nemmeno queste grandissime somiglianze. Se proprio dovessi avvicinarlo a qualcosa, mi verrebbe in mente soltanto a Pichatpong, ma c'è poco.
Sì, a Bichatpong.
Ma quel folcloristico,
Sì, è
quel
che
inserire la leggenda, il mito
sì.
insieme alla narrazione e fonderli come se tutti fossero parte della stessa realtà.
Qual è secondo me la cosa simpatica? Che Love Diaz fa un cinema povero, visibilmente povero.
Vero.
Quindi tu vedi la grana dell'immagine, te la devi sentire e vedi oscillare la sensibilità, la luce,
Mentre
chiarissimo. Quindi ecco, serve.
Béla Tarr trovo la ricercatezza per ogni singola
Béla Tarr,
immagine.
ma per dire a Bichatpong pure.
Sì,
Bichatpong è molto
esattamente.
ricercato, molto pulito. Mentre qui senti la camera, senti proprio il modo in cui sono installati lì per fare sta scena. Ci sono queste luci irrealissime la notte che sono molto tipo teatrali, ma non è neanche teatro. Sono queste luci fintissime perché di notte dovrebbe esserci il buio pesto, invece sono queste luci fortissime che fanno queste ombre assurde, che è una cosa che lui fa sempre. Per cui c'è questa idea di recita, come se stessero facendo una recita, tanto che quando si devono colpire con la pietra non si colpiscono
Sì,
davvero, cioè il
esatto. Sì,
realismo
non c'è
non è
neanche il
cercato,
suono.
non c'è il suono, non viene. Fanno il gesto come lo vedresti in una recita, neanche teatro professionistico,
Sì, come se tu
recita.
dovessi già immaginare quello che deve succedere, senza bisogno
Esatto.
che il film te lo renda troppo
E
esplicito.
quindi qual è il problema di Love Diaz? Che riesce a rendere serie e credibili cose che molti renderebbero ridicoli in questo caso. Perché vedere questi che urlano e si prendono a lapidate quasi senza motivo, normalmente uno magari si fa prendere. Cioè io penso che questo Genus Pan in questo senso sia uno dei più amatoriali. Cioè mi ha dato proprio quasi peso vedere certe scene, nonostante fossero comunque belle, perché non è mai stato così amatoriale. Cioè mi ha dato la sensazione che gli attori urlassero male, cioè che fosse una cosa. È come se fosse un film che esiste nonostante tutto, nonostante i mezzi che non esistono. Nonostante anche tutto questo villaggio in realtà è la foresta, la stazione di polizia è una capanniccia, cioè una capanna senza pareti, cioè, quindi c'è questa cosa che nonostante non ci sia niente, comunque c'è una storia, c'è un film, c'è una mitologia, e questa cosa è strana, è quasi apocalittica, però sì, questo. Però insomma, 2 ore e mezza, anche qui tanti canti comunque, perché lui non ci rinuncia a far cantare i personaggi. Tra l'altro la scena in cui canta quella che sembra un po' la sacerdotessa è bellissima. E niente.
E poi la zero.
Sì, allora passiamo quindi a In Between Dying di Lal Baydarov, che è un film appunto dell'Azerbaigian. Ora, io sapevo soltanto di questo regista che ha fatto altre cose, sia che è amico di Regadas, se non tipo trattato come allievino da Regadas, anche se insomma.
Sì, non so come siano conosciuti, perché sono uno
Sono molto
del cinema
lontano.
dei Cadas. Regadas è messicano. Messicano,
l'altro è,
esatto, è a zero.
A zero,
ma soprattutto io sapevo una cosa di questo Bidaroff, cioè che aveva fatto anche dei film da solo in casa con sua madre. Questo discorso della madre, tra l'altro, nel film è centrale. Quindi io ho la sensazione che ci sia anche da scoprire tanto altro di questo mondo, perché è un film veramente, a parte che attualmente forse è il mio preferito del concorso,
pure per me,
è un film stranissimo, perché all'inizio sembra partire molto bizzarro, apparentemente gratuito. In realtà ti accorgi che ha tutto un suo schema, che è al confine fra la fiaba e l'aneddoto.
Infatti, questa sostituzione a mo' di fiaba ricorda un pochino il cinema, il modo di fare il cinema che hanno in quella zona di mondo, infatti anche in Iran.
In Iran.
I film di Makhmal Baff hanno la stessa composizione, partendo da una novella, da una fiaba o da un racconto popolare che riesce a svilupparne un...
E qua in cosa consiste questo racconto, diciamo questa fiaba, questa serie di aneddoti? È in quest'uomo che vaga per le terre azere, è sempre in periferia, solo alla fine si vede Baku, la capitale, in questi luoghi lande desolate,
bellissime,
tra l'altro sì, molto, è molto simile a Nuri Bilge Ceylan per come guarda i luoghi, semplicemente... Ecco, in Azerbaigian.
Ci sono stato in Georgia, vado in Azerbaigian.
Vai in Azerbaigian. Sì. Appunto perché anche Ceylan ha questa cosa, c'era una volta in Anatolia per esempio, di mostrare questi luoghi enormi con le macchine che li attraversano, gli spazi vengono percorsi a volte sì, a volte no, poi diciamo dei dettagli su sta cosa. Comunque, qual è il punto? Che chiunque lui incontri, dovunque lui vada, c'è qualcuno che muore.
Sì, c'è sempre la presenza femminile, c'è sempre quasi sempre il rifiuto per un proprio partner, o l'abbandono dalla vita.
E c'è appunto di mezzo la morte di qualcuno, tant'è che all'inizio fa quasi ridere, perché ci sono poi dei tre sgherri che lo inseguono, che a un certo punto dicono, è una persona proprio strana, ovunque vada muore qualcuno.
E lo dicono. Le prime tre morti avvengono nei primi 15 minuti.
Sì, esatto.
Sembra un pochino un gioco che deve continuare sempre allo stesso modo, invece poi si sviluppa.
Invece si sviluppa in un altro modo, perché si dilata, comincia a fare questi momenti quasi in apnea, a guardare nebbia, personaggi che vagano, nel frattempo recitano poesie. Sembra una roba detta così molto, molto intellettualoide, in realtà scorre secondo me in modo molto naturale.
Sì, è molto atemporale, non c'è una percezione del tempo all'interno. Cioè io a un certo punto non capivo più quanto tempo passate 3 ore, passate 10 minuti,
anche perché era molto, ci sono dei loop dentro, ci sono dei movimenti che vengono rifatti, che tornano, poi è diviso in capitoli che è come se avessero come titolo la frase di una donna che c'è nel film, compare di volta in volta e compare sempre la scritta godardiana, e di Godard ci sono tanti jump cut che lui fa, li fa anche con la dissolvenza incrociata, cioè sperimenta tanto con proprio la materia prima del montaggio, questa cosa è molto bella, e quindi ci sono sti loop, ci sono ste azioni che vengono reiterate, poi è bellissimo vederlo sul grande schermo perché sfrutta ogni angolo dell'immagine, proprio tutti, cioè da che loro passeggiano sulla spiaggia, vediamo quando ti accorgi che sta arrivando una barchetta in alto a sinistra, cioè, poi visto, io e Cosimo eravamo praticamente attaccati, ma anche Ale era vicino, per cui io prima che mi accorgessi quella barchetta ne è passata in testa, ma sì, ma non si vede perché
era seconda fila, non l'avevo vista,
era dall'altro lato,
l'ho vista quando è arrivata un po' in mezzo,
ma succede in tanti in tanti momenti del film, la sensazione è che procede in maniera subliminale perché sfrutta tutti gli angoli,
soprattutto che la bellissima composizione quando da dentro la finestra, quando va a trovare quella madre...
Esatto, la madre disperata che aspetta un figlio che non esiste, che la pulisca, la lavi.
Ci sono quelle tre finestre.
Sì,
che poi loro vengono nascosti dalla trave in mezzo.
Esatto. Esattamente. Ma c'è un momento, per esempio, in uno di questi intermezzi del personaggio femminile, questo, diciamo, archetipico, che lui alla fine incontra e questa dice, poi alla fine tu non mi hai riconosciuto, come se ci fosse qualcosa dietro che non è chiaro. Comunque, che guarda, che c'è un primo piano di lei, a sinistra ci sarebbe lo spazio vuoto e vediamo dietro di lei, a destra, entrare in scena lui che trasporta il cavallo. Ed è una composizione stranissima perché non c'era modo che lui entrasse dietro la sola testa di lei, lui in piedi col cavallo dietro, cioè come se avrebbero dovuto occupare molto più spazio, invece vengono fuori da dietro la sua testa, la testa di lei, come se stessero camminando, in realtà dall'altro lato non c'erano, quindi era proprio...
Anche quando la donna incinta viene nascosta dalla trave, era una roba quasi, quasi irreale.
Sì, 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 è...
La trave è piccolissima, sembra quasi...
Ma non è incinta.
Non era incinta.
È semplicemente... Sì,
vabbè, come... la falsa è incinta.
Ah, sì, ok, donna... perché dice aspetta il figlio che...
Ah, ok.
Sì, in quel senso. Okay. Sì, esatto. Poi soprattutto in quella scena poi alla fine arrivano i tre sgherri in macchina in fondo, quindi c'è questa cosa che è molto chiarostami. In realtà, dico, c'è tutta questa banda di gente, registi, che sfruttano sti palchi giganteschi, sti campi profondissimi, volendo fare qualche volo pindarico. Anche Lav Diaz sfrutta le profondità del campo per vedere cosa succede. Di meno in Genu Spam, ma fidatevi che lo fa, anche perché le inquadrature lui normalmente le fa durare 15 minuti, no, 10 minuti, perché deve far percorrere tutto. Chiarostami lo faceva, e Zeming Liang lo fa, cioè, insomma,
i campi larghissimi in cui il protagonista attraversa tutto, sì, quanto lo schermo, è tipico di Chiarostami.
È tipico di Chiarostami.
La sua trilogia, mi viene in mente il finale del secondo film, esatto, del terzo film soprattutto.
Esatto, e lo fa anche Lav Diaz, cioè il finale di Eremias è identico al finale della Vita Continua, proprio Eremias che sale la montagna. È tutto, vabbè, quella trilogia è tutta stupenda. E c'è molto di Regadas, c'è quello che Regadas prende da Tarkovsky, cioè la sensazione di questo tempo dilatato, dato... Cioè che viene dilatato paradossalmente da un'idea di spazio indefinito, perché lo spazio perde i connotati, e proprio per questo la sensazione è che vaghiamo anche nel tempo senza precisione. Quindi c'è questa tutta bellissima resa che non è per niente semplice.
C'è anche una scena con la nebbia in cui loro scompaiono quasi completamente,
e poi non
si perde, cioè si perde con ogni punto di riferimento.
È ammaliante e soprattutto riesce, nonostante la camera in quelle fasi sia molto mossa, cioè è palesemente su un cavalletto che viene girato e non ha i movimenti, come dire, leggiadri, è molto, come dire... traballa, si muove, ha dei momenti netti, cioè per dire, in contesti sono Tarkovsky Regadas, ma i momenti di camera sembrerebbero quasi essere più Aung San Suu, per dire una cazzata, ok? Proprio una cazzata enorme, cioè che fa questi movimenti secchi della camera, che si sposta per far vedere una cosa, cioè che è una cosa strana per un contesto che dovrebbe essere onirico, che dovrebbe essere questa presenza della camera è proprio strana, però non è sempre così, a volte è così. Tanta voce fuori campo, bellissima. In A Zero, che pronuncia cose che non sono chiare, infatti sarebbe bello rivederlo per leggerle di nuovo queste cose. Un altro riferimento che mi viene in mente è i primi film di Garrel, perché nei primi film di Garrel lui metteva in degli spazi vuoti singoli personaggi che spesso erano figure archetipiche di uomo, donna e bambino, e li faceva vagare nelle Revelateur e in altri film. Anche La cicatrice interiore, Nico, con Philippe Garrel, che vagano in questi modi, ed è molto simile a loro che entrano nella nebbia. Quindi ci sono un sacco di riferimenti, ma al solito sono i miei sforzi per trovare le coordinate di un film che non ne ha, cioè quello è il bello di sto film in realtà. E quindi è il mio leoncino attualmente, me ne manca solo uno, quindi c'è buona probabilità che lo rimanga. Se volete dire qualcos'altro sulla Zero?
L'eccessivo simbolismo inizialmente mi poteva ricordare qualcosa un po' come il film di Parajanov, ma non credo ci vada troppo vicino se non per alcuni accostamenti.
Vabbè, magari collaterali un pochino, cioè di deformazione geografica. Che alla fine, diciamo, è vero che non sono vicine, però appartengono a un mondo, e siccome là il cinema è rarefatto anche come produzione, la sensazione è che dialoghino molto questi cinema dell'Europa estremo orientale, Asia, diciamo.
Giorgio Azerbaijan,
sono confinati.
Parajanov ha vissuto in entrambi.
Infatti, quindi comunque dico, sembra esserci qualcosa di vivo là, e per fortuna, come in questo caso, è venuto fuori grazie al concorso di Venezia, perché non c'era messo. Cioè, di solito i film di nazionalità strana le mettevano in orizzonti. Quindi le mettono in orizzonti. Quindi, diciamo, in questo caso voglio congratularmi con l'idea di aver messo questo film particolare in concorso. È un bel coraggio, perché per molti potrebbe risultare anche noia, ma non lo è, ovviamente. Cioè, nel senso, non è noioso.
Ma tra l'altro anche musiche bellissime, mi ha ricordato Isaishi,
tra l'altro,
come sonorità, Quindi cioè, che comunque sono sonorità probabilmente tipiche di quei paesi lì, però
sì, sono
comunque
anche molto iraniane, ci sono.
Però
sì,
l'atmosfera che evocano a me ha ricordato un mm-hmm. po' Isaish, un po' che ne so, il silenzio sul mare, cose così.
Gianmaria e Paolo possono correre a vedere questo film.
Sì, assolutamente sì.
Niente. Allora, siamo al... In realtà per me è il penultimo giorno, perché domani vedrò tre film, però in realtà domani poi dopo la premiazione ci facciamo un puntatone in cui riflettiamo un po' sulle schifezze che farà Cate Blanchett. Però intanto partiamo, perché oggi è stato l'ultimo film in concorso. Ah, però in realtà non abbiamo parlato neanche del tedesco, visto che ora l'hai visto, magari poi ne parliamo del tedesco. E quindi passiamo a Nomadland di Chloe Zhao. Io non ho visto The Rider, mi dicono che The Rider era un pochino più... crudo, sanguigno, un pochino più viscerale, insomma, questi aggettivi da cinefilo e va bene. Esatto. Questo qui, Nomadland, è un film che vedresti al Sundance, delle Wilderness, delle Badlands e di tutti questi ambienti qui, con Frances McDormand che fa la camionista, non è vero, però va in giro col roulotte perché non vuole avere fissa dimora, perché ha i suoi traumi normalissimi, e incontra gente una più disperata dell'altra, che va in giro, non ce ne fosse una che va in giro col roulotte perché gli piace, no, sono tutti disperati, cioè hanno tutti un problema, e te lo raccontano con la musichetta di Ludovico Einaudi, raga, cioè, che è la fine, cioè è la fine di tutto. E, cos'è che io salvo vagamente i Nomadland, che ripeto, ha protagonista Frances McDormand, che tra l'altro credo che faccia parte anche dei produttori, quindi si è fatto fare un film su di lei, cioè qual è il motivo? Già sapevamo che era brava, boh. L'unica cosa è che ci sono, a un certo punto, in certi punti, assume dei tempi, e anche come movimenti di camera, degli ondeggiamenti, che sono vagamente alla lontana, cioè potresti prendere 10 minuti di sto film e cominciare a dire a uno che secondo te non potrà tollerare mai i film di Malick se li vede di botto, gli dici guarda questi. Ora, se li pensi un po' meglio, potrebbero assomigliare a un film di Malick, perché c'è sì, questa sì. cosa...
Tipo lei seduta sulla montagna di patate.
Esatto, questo avanzamento in avanti su lei seduta sulla montagna
di patate. Scene di lavoro, nel senso...
Le scene di... Esatto, ma anche certi dialoghi che fanno quando tipo sono tutte persone che guardano gli oggetti venduti e c'è questa camera che oscilla un pochino,
anche
che
lei
si avvicina.
Parla con la donna che morirà di tumore, esatto. Scende nuda nell'acqua per dire...
Esatto, ma anche quando lei parla,
c'è sempre il crepuscolo,
che c'è sempre il tramonto, e quando parla con questa Shawking,
sembrava girato in pellicola, questo
può essere,
sembrava, poi non lo so,
e quando parla con questa che poi muore, c'è questa voce di questa che racconta, e vediamo tante immagini, cioè, ci sono questi piccoli il problema è la musica che sceglie, perché Malick sceglie musica superba, lui sceglie, cioè qua c'è musica brutta, però diciamo ci sarebbe il minimo potenziale, quindi non mi sento di dire merda assoluta, però è brutto, abbastanza brutto. Ma
io posso,
io tra una settimana probabilmente non me lo ricordo.
Ma sì, ma anche perché non c'è niente,
il punto è questo, secondo me il film parte con qualcosa, insomma non mi stava convincendo, però nel momento in cui raggiunge diciamo la comune di vagabondi, diciamo mm-hmm. delle roulotte, io ho pensato che potesse partire una specie di carovana dei mormoni di John Ford modernizzato, cioè
sì.
gente che vive apparentemente andando in giro,
sì.
diciamo che in realtà parzialmente lo fa dire a un personaggio a un certo punto, che è una tradizione americana,
sì, è vero,
che esiste da sempre.
Sì, questa cosa è interessante.
Il film è completamente proprio concentrato sul dramma del lutto, capito? Sì. Sul dramma di perdere tutto. E poi, piccola cosa che io ho notato, cioè a me sembra delirante, capito, che in questa situazione di totale sfacelo lei viva Amazon come una salvezza, quando
sono i peggio
sfruttatori al mondo, raga.
Vero.
Cioè, io ho pensato che quando iniziasse con Amazon, ho pensato, boh, parte un film alla Ken Loach. Poi l'ho vista raggiungere la comune, ho pensato, vai, magari adesso diventa una carovana, capito, di gente che si sposta.
Sì.
Invece niente di tutto ciò, nel senso... È molto più simile a un film di Malick brutto, molto brutto.
Un film brutto di Malick.
Che non esistono i film brutti di Malick, quindi non assomiglia per niente.
Quindi non può assomigliare a un film di Malick, però se Malick facesse un film molto brutto, allora sarebbe Nomadland.
Poi c'ha anche questo, secondo me è un problema che c'hanno un botto di c'ha tre finali, raga, uno di fila all'altro,
sì,
cioè
vero.
Questo fatto che non possono quando scegliere
si
sent- un finale
quando
uno.
Si sentono tanti finali è perché non vedi l'ora che finisca pure.
È vero anche però, questo, è vero anche questo.
Però cioè, questa cosa per esempio non l'ho notata, però probabilmente adesso se mi dicessi quali sono le cose, magari ci arriverei pure.
Abbastanza.
Sì, quando lei lascia la casa che si è svuotata.
Esatto, poi tipo sembra che il finale sia lei che torna nella fabbrica che ha chiuso, che è la licenziata dove lavora.
Questo è spoiler.
Va bene, nel senso. Scusate, ragazzi. Ma voi non ve ne fotte dello spoiler?
Non ce ne fotte, diciamo, per i film dei festival abbiamo detto vabbè, dai, non esageriamo. Vabbè, però obiettivamente non c'è un finale.
Perché il film inizia con una scritta che ho scritto sta fabbrica ha chiuso tot giorno e gli ha dimessito. Quindi a un certo punto ti fa vedere la fabbrica e pensi ok, la chiuderà qua, poi a questo punto se non devo spoilerare non spoiler, però dopo ci sono altre due o tre scene, c'è il funerale della tipa, c'è lei che ritorna da Amazon, c'è lei, c'è una serie di cose che insomma taglia.
E insomma, e questo era Nomadland, e quindi il concorso si chiude.
Che tanto Chloe Zhao sarà anche regista di
un film della Marvel. Chloe Zhao sarà regista di un film della Marvel. E quindi qual è il punto? Che prima di fare la Marvel ha fatto il film che avesse lo spessorino da Oscar per andare all'Oscar. Va bene.
Sì, vabbè, Francis McDormand comunque le vogliamo bene.
Ma cioè, io, allora, a me dà fastidio che sia così, che abbia questa tanta voglia di fare film su di lei, visto che lei, cioè, per me una delle vette, a parte cioè, quando lo usano i Coen.
A me immagino che lei debba pagare il mutuo e niente, secondo me, cioè proprio io mi rendo conto, se metti tre quarti del film lo reggi perché c'è lei che è capace a muoversi e ha i tempi, capito, proprio del cinema, non è quello.
E quelle facce, quelle espressioni.
Capito, nel senso, no, chiaro, non mi stupirebbe sapere che 300 cose le sono venute in mente a lei, capito? Non
so, ma siamo assolutamente d'accordo. Mi sembra troppo questa cosa di voler cucire addosso il film su di lei, mi rende troppo debole. Ma guarda, in Billboard c'erano delle cose che prescindevano un minimo da lei,
qua proprio no.
E quindi, comunque, in realtà chiudiamo velocemente il concorso, perché lo chiudiamo, con l'unico di cui non abbiamo parlato del concorso, e cioè And Tomorrow the Entire World di Julia von Heinz, che è un film per ragazzi, che è evidentemente un tappabuchi nella programmazione, cioè dovevano arrivare a un certo numero.
Abbiamo visto comunque di peggio.
Però appunto, ripeto, si è visto di peggio perché è un film schiettissimo, tranquillissimo, che ti parla di questa ragazza che si innamora di un tipo che fa il militante antifa. E quindi praticamente, però è un tipo abbastanza violento antifa, e quindi che vuole fare? Vuole ammazzare i naziskin, vuole picchiarli, non ammazzarli, vuole far esplodere le robe ai naziskin, però esagerano quando effettivamente rubano degli esplosivi a questi naziskin e i naziskin cominciano a maltrattare tutta la comune in cui loro stanno.
Non solo loro, anche la polizia, cioè loro diventano ricercati dalla polizia.
Esatto. È una cosa molto, per esempio, simpatica, che ci sono queste scene di musica in cui c'è loro, così mi dice, mi sembra una merda sto tedesco.
No, perché gli faccio sì però breve incontro e lui mi fa, sembra una merda sto tedesco.
Ma che ne sa lui di David Lean, lascia stare.
Non è vero, non è vero. Ha visto che sarà di Breve Incontro, abbiamo passato almeno un'ora, ragazzi, a Breve Incontro a parlare di cinema.
Vabbè.
Breve Incontro capolavoro assoluto, metti l'immagine del film così, lo dico al montatore.
Sì, al buon calabro. E quindi qual è il punto? Che c'è questa cosa delle scene di musica che sono abbastanza carine, di loro che ballano, sono abbastanza coinvolgenti, ma la cosa traumatica è che quando lei poi si infila nella festa naziskin c'è quella musica che è figa, però dicono cose allucinanti. Quindi tipo io ero coinvolto, però nel frattempo sentivo questi dire che schifo gli ebrei, zing, cioè, quindi, per carità. Cioè però un po' pesava sta cosa perché comunque era musica simpatica. Ed erano tutti coinvolti esattamente come in quello, quindi ti fa venire anche la cosa che lei è come se di netto dovesse scegliere fra due ideologie. Chiaramente non c'è il minimo dubbio di quale scelga, però è un pochino un pesce fuor d'acqua, lo senti per tutto il film, che in realtà non è un film sulle rivolte, quindi non deve essere un film anarchico perché parla di, o anarchico in generale, attivista. È un film di crescita di sta ragazzina, quindi lo fai vedere a un ragazzino e va bene.
È da scuola, come ha detto.
Esatto, è educativo, col finalino, col sorrisino
didattico.
E una volta li sapevano fare, questo per dire
Martone, insomma, fa ancora i film didattici,
però Martone non li fa più belli.
Noi credevamo, bello.
Non l'ho
Capri
visto.
Revolution
non mi piace, scusa,
mi dispiace, però è un film didattico quello,
esatto, però mi piace Leopardi.
Vabbè, a me piacciono tutti i mattoni, quindi
finale Malichiano. Vabbè, comunque, ok, niente, abbiamo deragliato, il concorso quindi si chiude qui, e quindi io veloce panoramica, mio film preferito del concorso, Ilal Baydarov con In Between Dying.
Marco Baratta,
miglior film del concorso.
Sai che sono inciso tra Pieces of a Woman oppure In Between Dying. Adesso okay. devo
ma... però mettiamo ragionare. La quota Pieces of a Woman, perché è carino il fatto che siano diversi.
Sì.
Ale?
Io In Between Dining o Wife of a Spy di Kurosawa.
Ok, e mettiamoci Wife of a Spy di Kurosawa.
Io vedo In Between Dining domani, quindi per ora devo di Kurosawa, okay, necessariamente, Matteo del concorso. Camone.
Io pure vado su In Between Dying, però tengo la riserva con Kurosawa.
Ok, dai. Raga, ci è piaciuto In Between Dying, bella. Domani lo vedi Matteo visto, e gli fa schifo, però vediamo, insomma.
No, siete veramente tutti troppo entusiasti e anche chi non è entusiasta non ha avuto il coraggio di dire che non gli è piaciuto, quindi vuol dire che...
No, io in realtà l'ho sentito dire il peggior film, però non faccio nome. No, il peggior film del concorso, e poi te lo dico.
Ah, non puoi dirmelo perché
esatto, è giusto. Anche perché se no una volta che lo diciamo cominciamo a insultarlo, non è carino. Scusa, perché,
ma magari... perché lo conosciamo proprio personalmente.
Sì, 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 magari lui sa che tra l'altro ci ascolta e si offende. No, poi passiamo un attimo ad altre cose.
Siamo
perché
creato un mistero comunque in questa puntata adesso. La gente sarà lì a dire...
Che è? Passiamo a un altro filmaccione incredibile, divertentissimo, che è Senersis di Bruce LaBruce, che è una figata incredibile, all'insegna del gender fluid, della sessualità fluida più folle e più sconsacrante qualsiasi cosa, perché c'è questo ragazzo che hai le normali fantasie erotiche guardandosi in giro, però il punto qual è? Che non conosce sua madre e credo che neanche il padre, adesso ricordami un attimo l'incipit.
No, sì, lui non...
lui non ha genitori e intercetta, trova la madre, che tra l'altro fa questo flashback in
lui
cui ricorda
con la nonna, e la nonna gli ha dato delle lettere,
esatto,
che lo
porteranno, esatto,
alla
esatto,
madre.
Esatto. Scusate, però è la parte meno interessante, è proprio il pretesto per far partire il film. E lui arriva da questa madre, è vero, c'è la nonna che sta male di cui lui si prende cura.
No, cioè, mi sa che muore proprio, non so se vabbè, comunque, sembra morta comunque.
Sì, perché si addormenta molto.
Spoiler,
sì, è l'inizio. E incontra questa madre che viene, cioè, dice di essere una strega, c'ha sta figlia che in realtà non è figlia sua ed è figlia della... di una tipa, e qua parte un altro flashback un pochino spiegoncino per dirti che è una storia folle, raga.
È un flashback meraviglioso.
È un flashback meraviglioso. Di lesbismo.
Ci sono due donne
lesbismo
che
con gravidanza.
Ci sono due donne che associate. Se la leccano con gravidanza e una bambina che si copre gli occhi in una
esatto.
culla, quindi
è là davanti, è enorme. Vabbè. Cosa succede dopodiché? Che lui in tutto questo vede, ha delle allucinazioni all'inizio e poi lo vede effettivamente. Che vede che c'è un tizio uguale a lui che fa il monaco in un monastero di clausura, quindi in realtà... E ovviamente è Bruce LaBruce, quindi questi monaci fra di loro c'è un'attrazione omoerotica.
Sì, è palesemente un gruppo di omosessuali.
Un gruppo di omosessuali, compreso il padre, diciamo...
Spirituale.
Il padre spirituale di tutto il gruppo, che è il più pederasta di tutti. E,
che c'è l'estate dei David nello studio.
Esatto, mamma mia che bello. E niente, l'unica cosa, la sintesi del discorso è che il film si doveva chiamare Twincest. Quindi questo deve farvi capire tutto, non diremo nient'altro. È follia pura. Rispetto ai film più presentabili festivalieri di Bruce LaBruce, tipo Gerontofilia oppure The Misandrists, questo non si prende sul serio mai dall'inizio alla fine. È proprio demolisce qualsiasi cosa.
Anche se fa ridere proprio perché la messa in scena è a volte iperseriosa. Cioè,
la messa in scena
grottescamente iperseriosa.
La messa in scena dà questa sensazione di essere, di avere queste sbavature molto da film di serie B, però controllatissime. Fatte da.
Ho ricordato anche le soap opera in alcuni momenti.
Sì, chiaro. Ma così come te le potrebbe ricordare
finale,
un film della Troma. A me pure la Troma un po' ha
sì,
ricordato.
Sì, la Troma, è vero.
La Troma.
In realtà anche il pre-finale è estremamente drammatico. Secondo me è molto bello. In realtà è girato molto bene con le nuvole che si sposano.
Ci ho trovato più Troma che John Waters. Però tutti parlano di John Waters. Non sono troppo. È più Troma proprio per Tony.
Ma penso che è proprio più trattenuto di un John Waters.
Sì,
cioè.
John Waters è molto più veloce di sto film. Questo film si prende i suoi tempi.
No, poi John Waters mi sfocia proprio in delle cose
esatto.
Anche più comiche, anche più...
Bellissimo Bruce LaBruce che deve giustificare questo film all'inizio del film e dice un film sul narcisismo. Sì, ma no, in realtà, perché è tutta una scusa per fare delle cose folli e bellissime. Per fortuna non è sul narcisismo, è in realtà è una barzelletta sul narcisismo. E niente, non vale la pena dire nulla perché è tutto da scoprire all'inizio e alla fine. E c'è chi si è annoiato, ha avuto il coraggio di annoiarsi. Questo nome lo facciamo, Davide Colli, maledetto. Per il resto,
Perché possiamo dire che ha una partenza forse leggermente più
anche se l'incipit è bellissimo.
Sì, l'incipit è bellissimo, poi è una partenza, diciamo, un attimo
sì,
più...
Però quando arriva dalla madre già per me è tutto esatto. Bello.
Parte del fucile, tra
l'altro. Esatto, cioè l'entrata in scena col fucile.
Sì, 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 esatto, esatto. Di lui che si spoglia e si fa la doccia lì nel giardino senza motivo. E niente, è bello perché fa ridere e non ha freni inibitori di alcun tipo anche a livello visivo, cioè potreste vedere di qualsiasi cosa.
E non sfocia neanche nel farti vedere troppo perché non no. Sarebbe necessario, quindi no, sarebbe esatto. Cattivo gusto e basta. Quindi
con senso... tutto che la tentazione, cioè a un certo punto la sensazione di certi tagli danno la sensazione che esista la versione unrated, però vabbè, perché Bruce la Bruce i pornazzi gay li gira a voglia, anche fantasiosi, eccetera. E io non so, adesso credo che... Ah, annunciamo che le giornate degli autori l'ha vinto un film che vedrò domani, The Wailer Boy, quindi...
Ah,
sì? Sì. E invece ha vinto la settimana della critica e ci viene a pennello un film che Ale non gli è piaciuto ma non ne ha parlato. Ha vinto Ghosts.
Ah sì, ha vinto?
Ha vinto Ghosts, film turco. Non ci importa come si chiama il regista, scusi il regista.
È una regista, so che è una regista.
È una regista, ok.
Turco. Vabbè, comunque, lo mettiamo in descrizione tanto.
A te non era piaciuto?
No, non mi era piaciuto perché fondamentalmente, allora, se ricordo bene, la trama era praticamente...
ha visto giorni fa.
Quattro, sì. Diciamo quattro personaggi durante un blackout a Istanbul entrano in contatto tra di loro per compiere diciamo uno spaccio di droga, un acquisto di droga. Questo è, diciamo, l'incipit nei primi, tipo nel primo minuto. Poi dopo il film torna indietro, fa un flashback e praticamente mostra la vita che questi personaggi qua, che sono fondamentalmente appunto i fantasmi, ghost del titolo, perché sono gente invisibile all'interno della città.
Teoricamente i presupposti sarebbero di film abbastanza comunque avvincente, come dire, invece no.
No, a me non male, onestamente non mi ha detto nulla.
Sono rotto il cazzo.
No, più che altro perché c'è questo flashback qua che dura praticamente l'80% del film e la parte, diciamo, di tensione quando loro in teoria c'è questa cosa del blackout che devono compiere questo... appunto questa
operazione
di spaccio dura gli ultimi 15 minuti e io ormai mi ero anche dimenticato che ci fosse questa cosa iniziale.
Okay,
quindi perfetto. Quando è ricominciato ho detto ah già c'era questa scena qua all'inizio, non mi ricordavo più. Boh, non so, non onestamente non mi ha detto molto. Come stile di regia mi è sembrato abbastanza simile al tedesco.
Ah ok,
anche se c'ha dei
mano,
momenti
eccetera.
Un po' strani, tipo c'è un piano sequenza abbastanza lungo di almeno 5-6 minuti in cui è tutto in camera fissa all'interno di un'auto che riprende lo specchietto retrovisore interno e che fa un po' vedere la Istanbul dalle stradine, abbastanza suggestiva come scena, è forse quella che mi ha colpito di più e mi è rimasta più impressa.
Vabbè,
perché
sicuramente...
dà anche uno scenario abbastanza inquietante della città.
Sicuramente le Blue Whale erano meglio.
Ma in sì che non c'era mica anche o Conference o...
No, infatti ha vinto il premio principale, ma Conference è giornata degli autori. Bad Roads ha vinto un premio, e poi hanno vinto premi il corto J'adore,
oddio,
tipo il miglior
oddio.
Corto italiano ha vinto J'adore,
oddio.
E Cosimo ha un attacco, e Gas Station ha vinto una roba, ragazzi. Comunque.
Beh, meglio di J'adore. Cioè,
no, per me è meglio J'adore forse.
Mamma mia.
Cioè, non no, forse no, forse no. Non lo so, ci penso, sono tutti brutti. Vabbè, e quindi adesso io dedicherò due parole brevissime a Zombie di diritti, abbastanza incommentabile, quindi possiamo pure andare oltre, e del Rossellinis. Vabbè, io dico semplicemente che è un film, è una roba che a volte vuol far ridere e riesce a far ridere, a volte non vuole far ridere e vuole far riflettere, ma far ridere anche lì.
Forse di più di quando vuole
Forse di più, quindi... Insomma, è evidente che sia un po' sbagliato. C'è questo Alessandro Rossellini che spiega come funziona la famiglia Rossellini, cioè Roberto Rossellini, quante se ne è sposate e quanti ha figliato. È lui che va a trovare tutti i parenti e cerca di ricostruire un attimo il motivo per cui lui ha avuto problemi di droga e ha il trauma. Sì. E c'è questo momento lunghissimo con Isabella Rossellini, lui che va a casa sua, che è il più divertente e vuol far ridere, perché si scopre che lui aveva chiesto dei soldi a Isabella Rossellini facendo finta che fossero per la figlia che gli era nata, in realtà è perché...
Ma eroina?
No, lui cocaina. E però Isabella Rossellini lo salva perché lo porta nel rehab. Quindi insomma c'è questo rapporto dovuto a sta scena un po' demenziale, poi alla fine lui dice quanto ti voglio bene, eccetera. E quindi, vabbè, può essere anche un po'... Cioè, mi sono divertito, onestamente, cioè, mi sono spaccato, però niente di... Tra l'altro parla di Kill Jill di Jill Rossellini, che è un film che mi ha sempre incuriosito. E niente, direi che va bene così.